Buongiorno anche da parte mia, volevo prima sempre ringraziare il Signore per questo momento di ascolto e riflessione della parola del Signore. Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, vogliamo questa mattina unire verso di te, Signore, ascoltare quello che tu vorrai dirci ancora questa mattina. Vogliamo ringraziarti, Padre, perché per mezzo del tuo figliolo Gesù Cristo possiamo venire a te. Vogliamo ringraziarti perché lo Spirito Santo che ci ha convinto di peccato e che questa convinzione, Signore, ha fatto sì che possiamo credere che tu sei nostro Dio, che tu sei nostro Re e nostro Salvatore. Ti preghiamo, Signore, per le parole che questa mattina ancora leggeremo dalla tua parola e che queste parole possano toccare le nostre menti, i nostri cuori e far sì che possiamo anche ubbidire a quello che il Signore, quello che tu vorrai insegnarci questa mattina. Grazie Padre, vogliamo pregarti nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Mi ha già detto il pastore Francesco, il titolo della predicazione di questa mattina è La tua religiosità, la tua condanna. La riflessione per questa mattina si tratta della falsa religiosità che alcuni religiosi contemporanei di Gesù, ma può riguardare anche ai religiosi del nostro tempo, coloro che si definiscono cristiani e frequentano pure chiese evangeliche o quanto altro. Infatti, proprio in questi ultimi mesi, ho notato che molti dei miei amici, sia in Ecuador che anche qui, ovviamente non solo i miei amici, ma molti che non sono credenti, a causa della situazione che si è creata in questi ultimi mesi per il coronavirus, sono diventati in certa maniera molto religiosi. Cioè, prima di questo periodo, nei loro social media, Facebook, Instagram, WhatsApp, non c'era nessuna pubblicazione riguardante alla Bibbia, non si pubblicavano niente di versetti, non si preoccupavano neanche minimamente della preghiera. Ma in questi ultimi giorni posso vedere che sono diventati, come dicevo, molto religiosi. Adesso apparentemente loro credono e seguono Cristo, pubblicano molti versetti, si uniscono anche alle preghiere per i malati, preghiere per la città, preghiere per diverse altre iniziative. Proprio però possiamo dire che in realtà questi falsi religiosi non sono altro che la conseguenza della paura o del timore per il virus, timore anche, possiamo dire, della morte. E proprio per questo modo queste persone sono diventate un po' religiosi, questo agire religioso di loro. Infatti in questi versetti che leggeremo, il Vangelo di Marco, capitolo 12, versetti 38 al 44, magari chiederei a un fratello di venire qua davanti a leggere, magari Andrea, che non li vediamo da tempo, chiederei a lui di leggere per noi Marco, capitolo 12, versetti dal 38 al 44.
Nel suo insegnamento Gesù diceva: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze e avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra, costoro riceveranno la maggior condanna.
41 fino al 44.
Sedutosi di fronte alla cassa delle offerte, Gesù guardava come la gente metteva denaro nella cassa. Molti ricchi ne mettevano assai. Venuta una povera vedova, vi mise 2 spiccioli, che fanno 1/4 di soldo. Gesù, chiamato a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti gli hanno gettato del loro superfluo, ma lei, nella sua povertà, vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere.
Allora, in questi ultimi versetti del capitolo 12, dove Marco ci riporta l'ultima polemica di Gesù nei confronti delle classi dominanti, cioè i farisei, i scribi e i sacerdoti. In questi ultimi versetti possiamo vedere però un atteggiamento di condanna del Signore Gesù nei confronti degli scribi. Gli scribi, ovviamente, erano coloro che insegnavano ed interpretavano la legge. Possiamo notare inoltre che il capitolo 12 finisce con un piccolo, apparentemente insignificante episodio che coinvolge una vedova e povera. Allora, vogliamo porci all'ascolto della parola di Dio che in questa mattina ci esorta in primo luogo a guardarci dagli scribi, cioè gli ostentatori della religiosità. Secondo luogo, guardarci dal ricevere una condanna di Dio. In terzo luogo, ci invita soprattutto ad offrirci completamente al Signore in senso autentico. Per iniziare la nostra riflessione, andiamo però al primo capitolo del libro di Marco. Io in questi ultimi giorni mi sono soffermato proprio su questo libro di Marco e farò riferimenti a diversi versetti di questo libro. Allora, nel primo capitolo, versetti 21 e 22, in cui vediamo che fin dall'inizio della missione del Signore Gesù si parla proprio degli scribi. Possiamo dire che gli scribi insegnavano alle persone, ovviamente prima della venuta di Gesù, però dopo la sua venuta tutti si stupivano dell'insegnamento di Gesù, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Quindi possiamo dire che gli scribi insegnavano alle persone, ovviamente interpretavano la legge, erano largamente rispettati della comunità per via della loro conoscenza e della loro dedizione e apparentemente rispetto alla legge. Tuttavia, gli scribi andarono oltre l'interpretazione della Sacra Scrittura e aggiunsero a quello che Dio aveva ordinato molte tradizioni personali. Erano esperti nel proclamare la lettera della legge, ma ignoravano lo spirito che stava alla sua base. Ciò ovviamente portò a molti scontri tra Gesù e gli scribi. Allora, quindi in primo luogo vediamo la raccomandazione che il Signore Gesù ci fa, cioè guardarci dagli scribi. Allora, siamo sempre nell'area del Tempio di Gerusalemme e Gesù coglie proprio l'occasione per disapprovare il comportamento religioso dei suoi oppositori. Puntando l'attenzione, ovviamente, come abbiamo detto in questo caso, sugli scribi, i conoscitori della legge, il quale poco prima aveva peraltro lodato la sincerità di uno d'essi. Non so se vi ricordate, un mese scorso abbiamo parlato proprio di questo scriba che si presenta a Gesù, cioè i versetti 28 al 34 sempre del Marco 12. Lui si presenta, questo scriba si presenta a chiedere al Signore Gesù qual è il più importante di tutti i comandamenti. Il Signore Gesù, nella sua risposta, diciamo che gli fa capire che il comandamento più grande è quello di amare a Dio e amare il prossimo. E questo scriva sapeva in certa maniera la risposta, e vedendo Gesù, il Signore Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. Certamente la risposta dello scrivo non era sufficiente però per ereditare il regno di Dio, per ricevere la vita eterna, perché la religiosità di molti scrivi era falsamente attenta ai comandamenti di Dio, ma in realtà erano ripiegati in maniera materialistica sui propri interessi, incuranti di ogni principio di giustizia. Interessante il richiamo che il Signore Gesù fa nel versetto 38. Dice che gli scrivi amano passeggiare in lunghe veste per essere salutati nelle piazze. Questi interpreti esperti della legge attiravano molto l'attenzione del pubblico con la sfilata della moda, cioè le lunghe veste bianche. E nel modo di camminare anche attiravano l'attenzione per ricercare riconoscimento e prestigio. Questo richiamo mi fa venire alla mente un episodio che abbiamo visto qualche mese fa, sempre nel periodo della quarantena, cioè mi riferisco all'uomo bianco, come è stato descritto qualche anno fa dal fratello Leonardo De Chirico, il Papa Francesco. Allora, lui camminava solo, abbiamo visto che camminava solo, ma in realtà non camminava da solo, perché dietro e davanti a lui c'erano le fotocamere, c'erano le altre persone che le seguivano. Però lui camminava solo in piazza di San Pietro a Roma con la sua lunga veste bianca sotto la pioggia per attirare l'attenzione di migliaia di persone che gli guardavano per streaming, cioè che dopo per il telegiornale abbiamo visto quante notizie da fare. In certa maniera questo evento è stato già condannato dal Signore Gesù. Lui disse: guardatevi dagli scrivi, dai falsi religiosi, che amano passeggiare in lunghe veste, amano i primi posti e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Guardatevi dagli scrivi, perché loro amano avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei convitti, dice il versetto 39. Molti religiosi infatti ricercano i primi posti nella location della religiosità per far presa con la loro religiosità su tutti coloro che li osservano. Certamente chi si metterà a fianco di questi religiosi si pone e si troverà nel lato opposto di Dio, perché tutti gli esseri umani senza Dio hanno un'intemperanza furiosa e una cupidigia sfrenata nel desiderare stima e onore, nel cercare potenza, nell'accumulare ricchezze e nel raccogliere tutto quel che si può, dice Giovanni Calvino. Ecco perché i veri credenti, per non lasciarsi avvolgere in tale reti, dovranno seguire l'unica via, cioè Cristo. Anzitutto però non devono desiderare e sperare o immaginare altro mezzo per raggiungere la soddisfazione al di fuori della benedizione di Dio, perché soltanto la benedizione di Dio si farà strada in mezzo a tutti gli impedimenti per dare un buon risultato in ogni cosa. Quindi non abbiamo bisogno di ricercare onori, prestigio e quanto altro, perché la grazia di Dio ci è sufficiente. Cari fratelli, sorelle, amici, stiamo attenti agli insegnamenti che ascoltiamo. Soprattutto, ascoltiamo soltanto le parole provenienti direttamente dalla parola di Dio, che possiamo trovare nella sola Scrittura e sulla bocca dei uomini veramente timorati di Dio. per mezzo della parola di Dio possiamo essere liberati dalle tradizioni degli uomini e seguire Dio nel trino. Per mezzo della parola di Dio possiamo combattere contro le false dottrine, come abbiamo visto la settimana scorsa. Se non ascoltassimo Dio, sicuramente ascolteremo i molti insegnamenti umani, ovviamente che non sono radicati nella parola di Dio, e così trasgrederemo il comandamento di Dio per attenerci alla tradizione degli uomini. Guardatevi dai falsi religiosi, perché se divorano le tasche delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra, abbiamo visto nel 140. Quindi gli atteggiamenti e i comportamenti di questi falsi religiosi li troviamo anche nella nostra odierna società. Pensiamo a tutti quei predicatori che parlano soltanto di prosperità ed invitano a donare offerte per ricevere benedizioni, ma non parlano mai di ravvedimento, non parlano mai di, appunto, del ravvedimento. Pensiamo anche a tutti coloro che pregano e chiedono perdono senza un vero pentimento. Pensiamo a tutti coloro che si mettono in mostra sul palco della predicazione per ricevere applausi senza mai scendere a servire gli altri. Cari fratelli, sorelle, amici, per non cadere nel peccato di orgoglio, presunzioni, ambizioni e quanto altro, dobbiamo guardare a Cristo, perché il Figlio dell'uomo non è venuto per servire, ma per essere servito, scusate, il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo del riscatto per molti. Marco capitolo 10, 45. È Lui che ci ha donato la sua vita per toglierci la condanna della quale tutti quanti eravamo destinati. Così vediamo il secondo punto. Guardatevi di non ricevere la condanna di Dio. Allora, il Signore Gesù, dopo aver esortato a osservare e considerare il modo di comportarsi degli scribi, cioè la falsa religiosità di alcuni di loro, nell'ultima parte del versetto 40 esprime un giudizio severo di condanna e di messa in guardia da ogni tentativo di imitazione. Lo sguardo del Signore Gesù è uno sguardo che sa vedere ciò che altri non vedono, sa penetrare oltre la superficie o il bagliore della ostentazione religiosa. Possiamo dire che il Signore Gesù sa riconoscere l'ipocrisia di chi vive in quel modo la propria religiosità. Ecco perché il Signore Gesù lancia contro questi falsi religiosi il suo tremendo giudizio di condanna. Il Signore Gesù in questi versetti rompe completamente con gli scribi, condannando il loro comportamento ipocrita e avido di alcuni di loro. Ovviamente, come abbiamo detto, senza mancare di riconoscere le buone qualità di altri. Gesù condanna gli scribi, cioè quelli falsi, per la loro rigida adesione alle tradizioni legalistiche e per il loro orgoglio di mostrarsi superiori agli altri. Il punto della situazione era proprio quello di porsi in un piedistallo molto elevato degli altri. Per questo motivo il Signore Gesù disse: costoro riceveranno una maggior condanna. E come non osservare oggi questa categoria degli scribi, farisei, di questi falsi religiosi che possono essere rappresentati da tanti capi dei movimenti religiosi e purtroppo anche evangelici, di tanti intellettuali, pensiamo a questi studiosi, questi filosofi, questi oratori, e anche dei tanti politici che usano la conoscenza, anche biblica, non per servire Dio e l'umanità, ma come strumento di potere per proteggere con tanti raggiri di pensiero i propri vantaggi occulto per il proprio torna conto. Infatti il Signore Gesù dice chiaramente: costoro riceveranno una maggior condanna. Cari fratelli, sorelle, amici, stiamo attenti a non ricevere anche noi una condanna di Dio. Noi che per la grazia di Dio abbiamo ricevuto la verità di Dio, noi che siamo stati liberati dalla morte spirituale e ci consideriamo i suoi servitori, il Signore ci invita a seguire soltanto Lui. Dio ci esorta a non essere dei falsi religiosi. Certamente alcune volte possono esserci scelte difficili per chi vuole essere un vero discepolo. Per esempio, a me capita sempre anche nel mio posto di lavoro, ci troviamo davanti a scelte concrete da prendere. Seguire la maggioranza approvando tutto quello che dicono e fanno, o denunciare e condannare tale azione sapendo che Dio ci chiama ad essere dei veri credenti e non dei religiosi apparenti. Quindi stiamo attenti alla falsa religiosità, perché può essere la nostra condanna. In un'altra occasione il Signore Gesù paragonò i farisei e gli scribi, cioè le autorità religiose, a dei sepolcri imbiancati. Questo possiamo leggere in Matteo capitolo 23-26. Infatti, questi religiosi di fuori apparivano giusti e puliti alla gente, ma dentro erano pieni di ipocrisia e iniquità. Allora, penso che tutti quanti conosciamo i cimiteri, vero? Sì. In quei posti ci sono molti sepolcri veri e adornati di sculture artistiche ben fatte, luccicanti e con adobi floreali che sembrano nuziali addirittura. Nonostante ciò, rimangono sempre dei sepolcri al cui interno vi sono ossa di morte, dei morti putrefatti o in putrefazione che nessuno vorrebbe veramente respirare. Così sono gli ipocriti. Di fuori appaiono giusti a motivo delle loro opere che fanno nel cospetto degli uomini, ma dentro sono pieni di ipocrisia e di iniquità. Così ci sono anche oggi molte credenze che mettono in una maniera o in un'altra molta enfasi sul comportamento esteriore dei personaggi religiosi, così come facevano gli scribi e i farisei, le cui molte pratiche erano soltanto buone opere esteriori che compivano per sacrificarsi, per purificarsi delle cosiddette impurità corporali, ovviamente al fine di ricevere da Dio la ricompensa. Ma anche per tutti loro sono valide le parole di condanna del Signore Gesù quando dice: questo è il premio che ne hanno. Matteo capitolo 6, versetto 1. Allora, il Signore Gesù vede bene questo tipo di ipocrisia e lo condanna. Condanna anche a quelli che fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Il Signore Gesù conosce ogni cuore umano, conosce i nostri pensieri, conosce i nostri, quello che abbiamo all'interno, e conosce anche la nostra preghiera. E il Signore riconosce questi falsi religiosi anche nelle preghiere. Infatti alcuni di questi falsi religiosi pregavano per esibirsi, amano preghiere con frasi fiorite, pomposte solo per il piacere di apparire. Quindi, quando pregate, dice il Signore Gesù in Matteo capitolo 6, versetto 5, quando pregate non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Il Signore Gesù allora rigetta questa pietà superba E la preghiera avanzata, perché le preghiere non sono esibizioni. La vera preghiera deve essere umile, offerta a Dio, con parole semplici e fatte di vero cuore. Per questa ragione, il Signore Gesù chiamò i farisei e gli scrive ipocriti, perché essi onoravano il Signore con la bocca, ma il loro cuore era lontano da Lui. Infatti leggiamo quello che dice sempre nel Vangelo di Marco, capitolo 7, versetto 6 e 7, che il Signore Gesù, richiamando le parole del profeta Isaia, dice questo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti da uomini. Quindi, alla falsa religiosità degli scribi, Gesù però contrappone l'umile devozione di una vedova. Così vediamo il terzo punto: offriti completamente al Signore. Allora, nei versetti dal 41 al 44 che abbiamo letto, possiamo notare che il Signore Gesù, seduto di fronte alla cassa delle offerte, osserva che tutti lasciano le loro offerte. I poveri, ovviamente, gettano pochi centesimi, spiccioli, ci dice il versetto 42. E ricchi, invece, gettano monete di grande valore. Tutti portavano qualcosa. Una parte di questo ricavato era usata per aiutare i poveri, perché in quel tempo ovviamente non c'era la provvidenza sociale e i poveri che avevano bisogno di maggiore aiuto erano gli orfani e le vedove. Loro non avevano nulla, dipendevano in tutto dell'aiuto degli altri. In questi versetti vediamo una vedova molto povera che, nonostante tutto, partecipa anche lei alle offerte. Possiamo immaginare dunque un certo pudore in questa vedova che si avvicina per la sua offerta. L'offerta che depone nella cassetta è quantificata in un quarto di soldo, cioè forse due monetine, che era però il necessario per sopravvivere un giorno al tempo, al costo della vita del tempo. A questo punto il Signore Gesù invita i discepoli a guardare con attenzione al piccolo gesto quasi insignificante. Gesù evidenzia l'attenzione dei discepoli e probabilmente a quanti anche oggi non sono disciplinati nella liberalità, cioè non sono disciplinati a dare delle offerte. Ma Gesù evidenzia l'attenzione che la vedova, nella sua povertà, gli ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Versetto 44. Ovviamente i discepoli rimangono stupiti, perché Gesù disse loro che lei ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri. Ma come, sicuramente si avranno chiesto i discepoli, se la vedova ha messo soltanto qualche spiccio? Infatti, i discepoli erano convinti che molti problemi del popolo si potessero risolvere con il denaro, con molto denaro. Ricordiamoci per esempio l'episodio della moltiplicazione dei panni e dei pesci, sempre al capitolo 6 del libro di Marco, i versetti 30 al 44. Allora, i discepoli erano preoccupati perché la gente non aveva da mangiare. E loro chiesero a Gesù, dissero a Gesù: lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi del dintorno e si comprino qualcosa da mangiare. Ma il Signore Gesù rispose: date voi loro di mangiare, date loro voi da mangiare. I discepoli angosciati si chiedevano: andremo noi forse a comprare del pane per 200 denari e daremo loro di mangiare? Ovviamente erano consapevoli che i soldi che avevano non bastava per sfamare tanta gente, ma si fidarono della parola di Gesù, E ubbidendo agli ordini furono testimoni di un miracolo, di grande generosità e misericordia da parte di Dio verso coloro che non meritavano nulla. E se Dio è così buono verso coloro che non meritano nulla, non è forse che Egli ricolma di benedizioni coloro che sanno dare a Lui quello che Lui stesso ha donato? Umanamente anche noi pensiamo che molti problemi possono risolversi con i soldi. È vero, in certa maniera, economicamente possono essere di aiuto. Ma risolvere il vero problema dell'uomo, cioè il peccato, nessuna carta di credito, nessun conto corrente, per quanto sia pieno di soldi, può aiutare a pagare il debito che abbiamo nei confronti di Dio. Il vero problema dell'uomo quindi è il peccato. E nessuna religiosità può eliminare il peccato. Soltanto il Signore Gesù può risolvere questo problema. Quindi credere in Cristo è la vera soluzione al peccato. Caro amico, cara amica, ragazzi, la domanda per questa mattina è: credi nel Signore Gesù? Credi che Lui ha già pagato i tuoi peccati? Ha pagato il debito che tu hai verso di Lui? Se la tua risposta è no, la parola di Dio ti esorta a credere che Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani capitolo 5, versetto 8. Quindi, ritornando al tema di questa mattina, possiamo dire che l'insegnamento del Signore Gesù sta proprio in questo: guardarci dagli scribi, guardarci dai falsi religiosi, guardarci dall'ipocrisia, guardarci dalla vanità, perché Dio vuole qualcosa di più che atti esteriori di giustizia. Dio il Signore non vuole che amiamo le passeggiate in lunghe vesti, né la riconoscenza o il plauso di tutti gli altri, cioè essere salutati nelle piazze, tanto meno vuole che noi abbiamo i primi seggi nelle chiese o i primi posti nei convinti. No, Dio il Signore non vuole nulla di tutto questo. Tutte queste cose non servono a nulla, solo servono per la condanna che ci meritiamo. Per Dio la condanna grave è rimanere fuori dalla sua grazia. Questa è la condanna. Il Signore infatti vuole di noi una trasformazione interna e autentica del cuore, affinché si arrenda costantemente al suo amore e all'ubbidienza di Cristo. Lo Spirito Santo ci invita quindi a donarci e affidarci completamente a Dio. Quindi dobbiamo offrirci completamente al Signore. Dobbiamo seguire l'esempio di Cristo, perché Lui si offrì completamente a Dio Padre. Lui ha donato tutta la sua vita, come ci ricorda l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 8, versetto 9, che Gesù, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Dio ci ha donato il suo amato figlio affinché noi impariamo a donare tutta la nostra vita a Lui. Seguire, offrirsi completamente a Dio significa rinunciare a se stessi e seguire solo Cristo. Seguire in completa sottomissione, vera umiltà e totale consacrazione a Dio, e ovviamente disponibilità a seguire Gesù sulla strada della croce. Perché il vero discepolato richiede talvolta un prezzo alto da pagare, come ben ci ha insegnato il Signore Gesù in Marco capitolo 8, versetto 34, che dice così: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quindi, cari fratelli e sorelle, il vero compito dei veri credenti è di presentare i corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vero culto spirituale, dice Romani capitolo 12, versetto 1. Questo è quello che il Signore richiede di noi, offrire noi stessi a Lui. Quindi alla falsa religiosità degli scribi, il Signore Gesù contrappone l'umile devozione della vedova che ha donato tutto quello che aveva, cioè ha rinunciato a tutto per mettersi ai piedi del Signore. Le domande che possiamo porci questa mattina sono queste. Siamo disposti a donarci completamente al Signore? Saresti disposti a donare senza misura non solamente dei beni, ma anche voi stessi? Quindi il messaggio di questa mattina è anche per te, caro amico, cara amica. La religiosità che stai praticando non ti porta a nessun luogo. Tutti quei messaggi che pubblichi su Facebook, Instagram, WhatsApp, da carattere religioso, non ti salvano dalla schiavitù del peccato. Se Cristo non diviene la tua vera ricchezza, la tua religiosità è solo una facciata. Il Signore ti esorta a donare la tua vita a Lui. Per concludere, possiamo dire che la falsa religiosità può trasformarsi in vera condanna. I falsi religiosi ai tempi di Gesù ricevevano parecchie riprove. Per noi oggi, forse la migliore lezione che possiamo imparare è di non essere come loro. Cioè, dobbiamo almeno evitare questi due atteggiamenti distruttivi, la vanità e l'ipocrisia. La prima, come abbiamo visto, si manifesta nell'esibizione religiosa dell'abbigliamento, nella ricerca del saluto o riverenza nei luoghi frequentati dalla gente, nel procurarsi i posti più onorevoli nei convitti e nelle assemblee pubbliche. La seconda è l'ipocrisia. Questa ipocrisia che si rivela nel ostentare con grande devozione, prolungando anche i tempi di preghiera alla vista di tutti. La parola di Dio in questa mattina ci esorta a vivere le nostre vite in obbedienza alla sola scrittura. Diversamente dai falsi religiosi, dobbiamo credere e obbedire soltanto agli insegnamenti che vengono dalla Sacra Scrittura. Quindi non dobbiamo considerare le tradizioni aventi uguali alle scritture e non dobbiamo permettere alla nostra relazione con Dio di ridursi ad una lista legalista di regole e riti. Dobbiamo seguire e camminare seguendo le orme di Cristo. Dobbiamo guardarci dai falsi religiosi e non accontentarci anche della nostra religiosità per non ricevere anche noi la condanna di Dio. La vera religione, in definitiva, non è fatta di finzioni, di ostentazioni, di popolarità, di approvazione umana. La vera religione riguarda Cristo. Se non siamo Suoi, se non abbiamo Cristo come nostro Signore e Salvatore, se non abbiamo Dio Padre e lo Spirito Santo come Consolatore, siamo come i farisei e i religiosi di tutti i tempi che di fronte al trono della giustizia di Dio ci sentiremo dire: io non vi conosco. Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Matteo capitolo 25. Quindi il rimedio alla nostra religiosità è solo Cristo. Lui che si è donato in ubbidienza al Padre ci chiede di donarci completamente a Lui. Il Dio fattosi uomo ci chiede di vivere per onorare il suo nome tre volte tanto, ora e per l'eternità. Amen.